Amen. Potete sedervi. In realtà vorrei cantare ancora il coro numero uno. Verranno dall'est e dall'ovest. Verranno dal nord e dal sud. Cantiamo questo coro, coro numero uno. Questo coro si potrebbe cantare un paio di volte. Siate benvenuti nel prezioso nome del Signore. E anche tutti coloro che ascoltano, tutti quelli che guardano, possa ognuno essere benedetto. Oggi la chiesa in Nepal, a Kathmandu, sarà collegata per la prima volta, poi la chiesa in Mongolia, poi a Pechino e anche a Tucson, Arizona, e a Lima, Perù. Oggi ci saranno alcuni che si collegheranno per la prima volta e che ascolteranno insieme a noi e che ringrazieranno il Signore per la sua preziosa e santa parola. Poi abbiamo visite, il fratello George da Kinshasa in mezzo a noi, dei fratelli nel ministero che sono a disposizione del Signore. Dopo molto tempo abbiamo in mezzo a noi il fratello John da Bucarest. Possa Dio benedire il fratello Gilbert, sì, tutti i fratelli nel ministero. Possa il Signore benedirli in modo speciale. Poi abbiamo molti saluti, non so se li ho annotati tutti. Il fratello Majar dall'Ucraina, poi dalla Moldavia, Russia, Bielorussia, ancora una volta dall'Ucraina, poi il fratello Wallström dalla Danimarca, il fratello Dr. Mbie dalla Repubblica del Congo, il fratello Stefano Genton, il fratello Jacques dalla Costa d'Avorio, il fratello Daniel da Città del Capo, il fratello Mutika da Johannesburg. E poi viene una speciale richiesta, noi tutti l'abbiamo sentito, ciò che sta accadendo nella Repubblica del Congo. C'è una guerra e specialmente nella città di Goma, nella quale abbiamo avuto le più potenti riunioni e oggi circa 3.000 persone stanno ascoltando. Ci è stato chiesto di portare ciò davanti al Signore affinché i nostri fratelli e le nostre sorelle non siano danneggiati a motivo dell'occupazione della città. Poi abbiamo saluti dal fratello Zitar da un momento dall'Argentina. Poi il fratello Ngonga dal Sudafrica. Dio lo sta usando in modo speciale. Si sono aperte delle stazioni televisive per trasmettere la parola. Poi saluti da Port Elizabeth, saluti dal fratello Cecil da Pretoria, saluti dal fratello Inodi da Orléans, saluti dal fratello Paul da Nairobi, poi velocemente saluti dalla Repubblica del Congo, saluti dal fratello Jacques, ancora una volta saluti dalla Costa d'Avorio, dalla capitale, saluti dal fratello Daniel, ancora una volta saluti dalla Romania, saluti dal fratello e la sorella Holveiti e da tutti i credenti in Finlandia, saluti dal fratello Grazian da Ashdod, Israele, saluti dal fratello Pino Davi, saluti dal nostro fratello dell'Ungheria, egli è qui e dà pure saluti, meglio due saluti che nessun saluto. Poi saluti dalla città di Burma, anche per la prima volta lì abbiamo avuto pure straordinarie riunioni, loro mandano i saluti. Poi da Lusaka, Zambia, ancora una volta da Città del Capo, dal nostro fratello Bruce, l'ho detto qui molte volte, egli è un professore all'università, un uomo secondo il cuore di Dio. Poi abbiamo saluti da Dublino, dall'Irlanda, poi saluti da Denver, Colorado, saluti dal Canada, da alcune città del Canada, e poi saluti dalla Nuova Zelanda, ancora una volta saluti dagli Stati Uniti, ancora una volta saluti da Kathmandu, Nepal, e poi ancora una volta saluti dalla Romania, saluti da Colvesi. Questo devo evidenziarlo adesso. Nella città di Colvesi, dove c'è la più grande assemblea di circa 4.000 persone, là un rappresentante del governo si è reso disponibile, è venuto in televisione e oggi e domani loro possono trasmettere nella televisione di Stato, possono trasmettere, hanno 4 ore in cui possono trasmettere fin dove arriva la trasmissione. Poi saluti dalla città di Douala, Camerun, saluti dal fratello Leon, vi ho dato i saluti del fratello Inodì. Talvolta è difficile annotare tutti i nomi. Fratelli e sorelle, siamo molto riconoscenti per le possibilità che abbiamo, che possiamo predicare la preziosa, santa ed eterna parola di Dio nell'originale. Ed ora mi riferirò brevemente alla lettera circolare di dicembre, è disponibile qui, anche in questo fine settimana. L'abbiamo in lingua tedesca, in lingua francese, in lingua inglese e in lingua spagnola. Tutti possono leggerla, tutti possono trasmetterla e possono informare la gente in merito a ciò che si tratta in questo tempo. In questa lettera circolare abbiamo evidenziato in modo particolare ciò che fu detto al fratello Branham quando era ancora in vita e fu trasferito nel paradiso. Ed egli vide la grande moltitudine di coloro che attraverso il suo ministero erano diventati credenti. E poi udì le potenti parole che dicevano: soltanto l'amore perfetto entrerà qui. Vi ho dato i saluti del fratello Graf. Il fratello Graf manda pure i saluti. Tutti mandano speciali saluti. Dunque, non la conoscenza, bensì l'amore perfetto, come è stato manifestato sulla croce del Calvario, in cui la redenzione è stata compiuta. E lo stesso amore sarà manifestato e sarà perfetto in tutti i redenti. L'amore verso Dio e verso la sua parola, l'amore gli uni verso gli altri. E perciò, così abbiamo ascoltato in Giovanni 17, da questo il mondo avrebbe riconosciuto che noi siamo figli di Dio. E come abbiamo letto, ogni cosa è stata programmata prima della fondazione del mondo. Il Redentore, il nostro Signore che si fece uomo, la redenzione, tutte le cose sono state preordinate prima della fondazione del mondo. E per la grazia di Dio, ogni cosa giungerà a compimento. E per tutta l'eternità saremo con il nostro Signore. Voi tutti lo sapete che il problema è iniziato già nel cielo. Quando Lucifero pensava di essere uguale a Dio, di erigere il suo proprio trono, di essere come l'Onnipotente. E poi naturalmente è accaduto che egli è stato cacciato giù e i suoi seguaci li portò con sé. Dunque Dio non ha avuto altro che problemi in cielo e sulla terra. E dopo che Lucifero fu cacciato fuori, egli prese il serpente. E quando Dio fece l'inizio nel paradiso e diede Eva ad Adamo, poi naturalmente accadde che il serpente andò da Eva e mise in discussione la parola di Dio, seminando il dubbio, attirando la sua attenzione. E non terminò così. Il risultato fu la seduzione. E qui abbiamo alcune traduzioni. La traduzione Scofield in Genesi capitolo 3 è la più precisa, dove il Signore Dio disse: e io porrò inimicizia fra te e il serpente, e fra la tua semenza e la semenza di lei. Il primo annuncio che la semenza sarebbe venuta attraverso la donna, sarebbe venuta attraverso la Vergine. E poi viene il verso 16, dove il Signore disse: io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze, con doglie partorirai i figli. È un testo molto chiaro. Non fu soltanto una conversazione, non soltanto argomentazioni, ma la discussione è terminata nella seduzione. E il risultato è stato Caino. E voi tutti lo sapete, lei partorì Caino, capitolo 4, verso 1. E poi partorì Abele, senza averla più conosciuta. Adamo conobbeva sua moglie, la quale concepì e partorì Caino. Poi partorì ancora Abele. La parola di Dio deve essere letta tramite rivelazione per comprendere le cose in modo appropriato. Poi veniamo direttamente, fratelli e sorelle. Io non so se vi ho salutato tutti in tutto il mondo. Sentitevi salutati voi tutti, ovunque vi troviate. Tuttavia si tratta che il Signore in Matteo 16 ha detto: io edificherò la mia chiesa. E questa è la chiesa di Gesù Cristo. E lasciatemi dire qui molto chiaramente: Ci sono così tante chiese cristiane, tuttavia soltanto una chiesa di Gesù Cristo. Nella lingua tedesca abbiamo due termini, chiesa e comunità. E in mezzo a tutte le comunità e chiese, ognuno insegna ciò che pensa sia giusto, ma nella chiesa di Gesù Cristo conta realmente soltanto la parola di Dio. Questo lo dobbiamo evidenziare. Ci sono molte chiese cristiane, ma soltanto una chiesa di Gesù Cristo. E questa chiesa di Gesù Cristo è, secondo 1 Timoteo capitolo 3, versi 15 e 16, essa è il fondamento e la colonna della verità. E il nostro Signore l'ha detto molto chiaramente, carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nel cielo. Sin dall'inizio si tratta di rivelazione, non la conoscenza, non il pensiero, ma la rivelazione. E su questa pietra io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Anche questo l'abbiamo già detto. Nel tempo attuale abbiamo 349 chiese cristiane unite nel Concilio Mondiale delle Chiese. Ancora una volta devo dirlo. C'è soltanto una chiesa di Gesù Cristo unita con il Redentore, fondata nella parola di verità. Ed a questo appartiene pure il Vangelo di Giovanni, capitolo 17, giusto dal verso 1. Or questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio. Or questa è la vita eterna. Molti possono dire, io ho la vita eterna. Tuttavia, permettetemi di leggervelo. Dal punto di vista di Dio, la conferma è che noi abbiamo la vita eterna per mezzo della sua grazia. Giovanni, capitolo 17, verso 3. Or questa è la vita eterna, che conoscano te. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Dunque, sin dall'inizio è basato sulla rivelazione. Matteo capitolo 11. Nessuno conosce il figlio se non il padre, e nessuno conosce il padre se non il figlio e colui al quale il figlio avrà voluto rivelarlo. Dunque, siamo riconoscenti che in ogni cosa noi ritorniamo alla Sacra Scrittura e noi crediamo come dice la Scrittura, senza aggiungere alcuna interpretazione, ma lasciando la parola di Dio nell'originale, ricevendola. Giusto un'osservazione. Noi tutti sappiamo che la Chiesa di Gesù Cristo in ogni tempo ha dato ascolto a ciò che lo Spirito dice in ogni periodo di tempo. E questa è la differenza fra tutte le direzioni di fede che ci sono nel cristianesimo e la Chiesa dei primogeniti, la Chiesa di coloro che sono stati eletti prima della fondazione del mondo per vedere la gloria di Dio. Ora, giusto per vostra informazione, fino al Concilio di Nicea c'erano 127 direzioni di fede. E poi nell'anno 312 terminò la persecuzione che aveva iniziato Diocleziano. Giusto l'anno successivo fu stabilita la Chiesa romana nell'impero romano. Poi sono venuti i concili, poi venne la dottrina della Trinità, poi venne il battesimo trinitario, poi venne senza una fine, fino al dogma dei tempi recenti. Ma noi ritorniamo al principio, non a Nicea, ma ritorniamo a Gerusalemme, perché la parola di Dio è uscita da Gerusalemme. È l'insegnamento dal monte Sion. E perciò, per grazia, noi ritorniamo là. Ciò che di recente è realmente sul mio cuore è la chiamata fuori, che realmente accada. Che noi non ne parliamo soltanto, ma che realmente usciamo da tutte le tradizioni che non hanno un'origine divina, che siamo tirati fuori da ciò e santificati nella parola di verità per grazia. Perché senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Dunque, il messaggio che Dio ci ha dato, in realtà, in ogni riunione si dovrebbe dirlo, si dovrebbe leggerlo di nuovo, ciò che è stato detto. Per esempio, anche al nostro caro fratello Branham, io lo so che noi non ci scandalizziamo al riguardo, non ci scandalizziamo riguardo a Mosè o riguardo a Giosuè o riguardo ad Elia. Chiunque Dio abbia incaricato e mandato, questo noi non dobbiamo giudicarlo. Nessuno ha il diritto di giudicare Dio. Beati sono coloro che possono credere con tutto il loro cuore. Ciò che fu detto al fratello Branham il 10 febbraio 1960 mi piace leggerlo in tutto il mondo. Ed anche oggi lo leggerò, lo ripeterò. Molte persone, anche dei reporter di giornali, stavano là sulla riva del fiume. Poi fu detto di nuovo: alza gli occhi. E quando ho alzato gli occhi, questa luce scese. Le persone svennero e la voce risuonò che scosse tutta la regione. Come Giovanni Battista è stato mandato per precedere la prima venuta di Cristo, così il messaggio che ti è stato affidato sarà il precursore della seconda venuta di Cristo. Non sono io il precursore, ma il messaggio sarà il precursore. Più chiaro di così non potrebbe essere detto. E sono passati 47 anni da quando il Signore ha ripreso il messaggero. Ma questo tempo è stato realmente usato per portare questo messaggio divino in tutto il mondo. E quello che Dio aveva da dirci in questo tempo, quello che Egli ci rivela, noi lo trasmettiamo quale messaggio divino del tempo della fine. La parola che ancora volta risaltiamo questo fine settimana, ci sono molte parole, ma permettetemi che risalti, permettetemi di leggere in 2 Corinzi capitolo 3. 2 Corinzi capitolo 3, e qui leggeremo il verso 3. 2 Corinzi capitolo 3 verso 3. Essendo manifesto che voi siete una lettera di Cristo, che è il risultato del nostro ministero, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, e non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne. Qui l'enfasi è sulla predicazione. La predicazione per mezzo dello Spirito Santo è stata scritta nei cuori. Non è scritta soltanto nella Bibbia, ma la parola predicata, la parola vivente e rivelata, è stata scritta nei nostri cuori. Nell'Antico Testamento c'era già la promessa che Dio avrebbe fatto un nuovo patto, Ezechiele capitolo 36, che ci avrebbe dato un nuovo cuore, ci avrebbe dato un nuovo spirito, vale a dire un cuore di carne. E qui è scritto che per mezzo dello Spirito Santo, che la parola è scritta nei nostri cuori di carne, non su tavole di pietra. Chi legge nell'Antico Testamento, chi vuole farlo, Esodo 24, verso 12, lì Dio diede la promessa che quello che egli aveva detto, che aveva messo per iscritto su delle tavole di pietra, l'avrebbe dato a Mosè. In Esodo 31, verso 18, il Signore Dio dà a Mosè le tavole di pietra sulle quali egli aveva scritto. In Esodo capitolo 32, verso 19, accade qualcosa di speciale. Noi tutti possiamo leggerlo, ma poi Mosè scese dal monte. Dio aveva appena detto: non avrai altri dei. E Mosè scese dal monte ed ecco che era stato fatto un idolo, un vitello d'oro, e tutti giubilavano, tutti cantavano. E cosa fece Mosè? Egli spezzò quelle tavole, le frantumò, ed è stato così. Ciò non era possibile nell'Antico Testamento. I cuori non erano ancora rinnovati. La parola non poteva essere ancora rivelata, non poteva essere ancora scritta nei cuori. Ma nel Nuovo Testamento, la parola può e deve essere scritta nei nostri cuori. Poi, in Esodo 34, il Signore Dio disse a Mosè: fatti delle nuove tavole, e quello che ho scritto prima, questo lo scriverò di nuovo su queste tavole che tu avrai fatto. Dunque, Dio non lo ha lasciato con le tavole spezzate, Ma egli fece grazia e disse a Mosè: fatti adesso delle tavole e tutto ciò che ho scritto prima, questo lo scriverò di nuovo su queste tavole. E gli ebrei hanno questo fino ad oggi, ma noi l'abbiamo qui nella Bibbia. Diciamolo ancora una volta. Ciò che non era ancora possibile nell'Antico Testamento è possibile nel Nuovo Testamento. Dio ha tolto il nostro cuore di pietra che non poteva ricevere nulla e ci ha dato un cuore che può ricevere. Ce l'ha dato per grazia. E perciò Paolo scrive qui che la predicazione, la parola, non è stata scritta su tavole di pietra, ma è stata scritta su tavole che sono cuori di carne. Fratelli e sorelle, di questo si tratta oggi. Tuttavia, permettetemi di leggere qui, permettetemi che dica questo dalle nuove statistiche. Abbiamo le religioni mondiali, le 6 religioni mondiali, alcuni hanno 12 religioni mondiali. Tuttavia, permettetemi di leggere qui dalle nuove statistiche. Permettetemi di leggere. E questo lo faccio allo scopo di evidenziare ancora una volta ciò che significa realmente la grazia. La grazia significa che il Signore ci fa conoscere le sue vie. Egli ci ha fatto grazia in tale maniera che noi possiamo camminare nelle sue vie e nella sua volontà. Qui c'è la statistica del cristianesimo mondiale e qui sta scritto: 42 milioni di persone appartengono ai battisti. I luterani hanno 70,5 milioni di persone e poi vengono i metodisti con 74 milioni di persone, poi la chiesa anglicana con 77 milioni di persone e poi la chiesa riformata con 8 milioni di persone. Ed ora fate bene attenzione. La Confederazione Mondiale Pentecostale ha 250 milioni di persone, quasi più di tutti gli altri messi insieme. Dopo la Prima Guerra Mondiale, nessuno aveva sentito parlare in merito al movimento pentecostale. Ed ecco che qui c'è la statistica mondiale, se è esatta non lo so, ma la Confederazione Mondiale Pentecostale ha 250 milioni di persone. Complessivamente 593,5 milioni di protestanti su tutta la terra. E se dobbiamo dirlo così, tutti passano accanto a ciò che Dio fa nel nostro tempo. E poi sappiamo che non si tratta di una comunità cristiana, ma della Chiesa di Gesù Cristo. E poi notiamo e sappiamo che per mezzo di uno spirito siamo battezzati in un corpo, dove Cristo, il nostro Signore, è la pietra angolare e la pietra della vetta. Sì, il fondamento è anche il capo della Chiesa, per grazia. Lo scopo del ministero che Dio ci ha dato è naturalmente la chiamata fuori, la preparazione, la separazione della Chiesa sposa di Gesù Cristo. Perché così è scritto: ecco, lo sposo viene, uscitegli incontro. Quando parliamo del tempo della fine, allora naturalmente non soltanto riguarda ciò che il nostro Signore ha detto in Matteo 24 all'inizio, ma proprio all'inizio, sì, vale la pena leggerlo, ciò che viene detto in merito alle guerre, rumori di guerre, molto importante. Vale a dire che noi dobbiamo prestare attenzione a non essere sedotti. Matteo 24, qui, nell'introduzione, il nostro Signore dice, nel verso 4, Gesù rispondendo disse loro: guardate che nessuno vi seduca. Che nessuno vi seduca. La seduzione è molto vicina alla realtà. Ve l'ho già detto una volta. Spero che non venga ascoltato. Ma qui in banca stavo depositando del denaro e all'improvviso il cassiere mi guardò e disse: ascolti, questa banconota da 100 marchi è falsa. Devo chiamare la polizia. Io non lo sapevo. Dall'esterno questa copia era come l'originale, ma l'esperto, io non ero un esperto, ma l'esperto prese la banconota ed è andata come è andata. Ho cambiato la banconota con una buona, ma non mi è accaduto nulla. Tuttavia, fratelli e sorelle, tutte le falsificazioni sono state fatte dall'originale. E lì c'è la seduzione. E sarà così vicino alla cosa reale che se fosse possibile anche gli eletti sarebbero sedotti. Così è scritto nel verso 24. Dunque, se parliamo qui del movimento pentecostale mondiale, allora dobbiamo realmente considerare ciò che è collegato con questo e ciò che va con questo. Tutti dicono: noi abbiamo il pieno Vangelo, tutti dicono: Dio conferma la sua parola, tutti esercitano i doni dello Spirito, anche se fanno tutto da sé. Ma dall'esterno sembra che sia genuino, ma soltanto lì dove Dio realmente può agire per mezzo della parola, per mezzo dello Spirito, nella schiera riscattata col sangue, noi siamo liberati dall'inganno e siamo realmente nati di nuovo ad una vivente speranza. Anche la parola nuova nascita viene usata dappertutto. E dove accade la nuova nascita? Soltanto là dove c'è il seme. È soltanto lì dove il seme di Dio, la parola di Dio, viene seminata nei nostri cuori. Soltanto lì lo Spirito Santo può vivificare la parola. Quante volte l'abbiamo detto qui? Non soltanto Giovanni capitolo 3, voi dovete nascere di nuovo, altrimenti non potete vedere il regno di Dio. Ma subito dopo, ciò che è nato dalla carne è carne, e ciò che è nato dallo Spirito è Spirito. E poi ritorniamo alla nascita del nostro Signore. E anche questo deve essere detto ogni volta di nuovo. Fratelli e sorelle, il nostro Signore Non era il figlio di Dio da qualche parte nell'eternità, nel cielo. Egli era il Signore. Egli era il Signore. Il figlio è stato generato. Il figlio è nato. E il nostro Dio era Dio ed è Dio di eternità in eternità. Padre, egli è diventato quando ha generato. Tu sei mio figlio. Oggi ti ho generato. In tutte le cose si deve ritornare alla Sacra Scrittura. E specialmente nel Vangelo di Giovanni, il nostro Signore e Salvatore ha detto del continuo: colui che mi ha mandato. Sì, in primo luogo egli doveva nascere in questo mondo prima che potesse essere mandato. Lo sapete che il nostro Signore all'età di 30 anni ha iniziato il suo ministero ed è iniziato il suo mandato. È scritto nella Bibbia. Lo possiamo leggere. Ad ogni modo è scritto nella Bibbia. All'età di 30 anni egli ha iniziato il suo ministero. Così era l'ordine nell'Antico Testamento e in questo modo è stato riportato nel Nuovo Testamento. Leggiamo nel Vangelo di Luca, se riesco a trovare il passo. Lo dico a motivo del fatto che tutti i teologi dicono egli è stato mandato, e poi dicono prima che egli potesse essere mandato doveva essere lì sopra, altrimenti non avrebbe potuto essere mandato. E forse è scritto colui che mi ha mandato dall'alto neanche una sola volta. In tutte le cose, questo è il mio compito e questo è il mio sacro dovere. In tutte le cose bisogna investigare le sacre scritture per vedere tutti i dettagli, predicandoli affinché tutti ricevano l'accesso, l'introduzione nella parola e siano liberati da tutte le tradizioni. Il nostro Signore è morto quale uomo? Quale Signore egli è risuscitato? Voi potete leggerlo. Leggiamo questi passi della scrittura. Vi dirò i passi man mano che proseguiamo, specialmente in Romani capitolo 5. Egli ci viene mostrato qui quale uomo che è morto per noi sulla croce del Calvario. In Giovanni capitolo 20 viene parlato di lui soltanto come Signore, soltanto come Signore. Quale uomo egli è morto? Quale Signore egli è risuscitato? Chi va in Apocalisse capitolo 5 verso 5 là è scritto: il leone della tribù di Giuda ha vinto. L'agnello è morto. L'agnello di Dio ha dato il suo sangue. Ma come leone della tribù di Giuda, egli ha vinto. In ogni punto, in ogni ambito, la parola di Dio ha qualcosa da dirci. E noi veniamo introdotti nei misteri di Dio. Lo avete trovato? Luca 3, verso 23. Luca 3, verso 23. Lo dico per il motivo seguente, affinché tutti lo sappiano, anche coloro che vengono da differenti chiese, che hanno ascoltato da molti anni ciò che viene predicato là. È il tempo in cui tutte le cose devono essere dette come sono scritte. Luca capitolo 3, verso 23. Gesù, quando cominciò a insegnare, aveva circa 30 anni ed era figlio, come si supponeva, di Giuseppe. Come si supponeva, noi non supponiamo nulla, noi sappiamo chi egli era, l'io sono, e che sarà l'io sono per tutta l'eternità. Poi andiamo in tutti gli altri passi della scrittura, tuttavia, per favore adesso, Romani capitolo 5, ed io spero che i traduttori trovino grazia di venirmi dietro. Romani capitolo 5 verso 1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Qui Egli è il Signore. Egli rimane il Signore per sempre. E poi continuiamo qui in Romani capitolo 5 nel verso 12. Romani capitolo 5 verso 12. Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Poi leggiamo il verso 14. Eppure la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Poi il verso 15, la seconda parte del verso 15. Però la grazia non è come la trasgressione, perché se per la trasgressione di uno solo molti sono morti, a maggior ragione la grazia di Dio e il dono della grazia proveniente da un solo uomo, Gesù Cristo, sono stati riversati abbondantemente su molti. Quale uomo egli ha preso su di sé ogni cosa per noi? Quale Dio egli è immortale? Così è scritto in 1 Timoteo capitolo 1, 1 Timoteo capitolo 6, il solo che possiede l'immortalità e che abita una luce inaccessibile. Ma quando divenne uomo, il nostro Signore divenne mortale. Perché? Per togliere il pungiglione della morte, per togliere il potere della morte e darci la vita eterna per grazia. Dunque, da un solo uomo che è venuto tramite Gesù Cristo, nella sua umanità, ogni cosa è stata tolta da noi affinché fossimo salvati. Diciamolo ancora una volta, fratelli e sorelle, è proprio importante che abbiamo l'Antico Testamento come fondamento. E vi dico perché. Qui in Romani capitolo 1, sta scritto, Romani capitolo 1, versi 1 e 2. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture. Dunque, tutte le cose erano state già predette e promesse. Ancora velocemente, Giovanni capitolo 20, qui si tratta sempre del Signore. Giovanni capitolo 20, verso 2, l'ultima parte. Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo. Nel verso 13, la seconda parte, perché hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano deposto. Poi, verso 18, Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore e che egli le aveva detto queste cose. Poi, il verso 20, anche la seconda parte, i discepoli dunque, veduto il Signore, si rallegrarono. Loro videro il Signore. Dopo la risurrezione, egli era il Signore, il vincitore. Quale agnello di Dio, egli è morto. Ha tolto i nostri peccati tramite il sangue prezioso dell'agnello. Quale Signore, egli è risuscitato. E nel verso 28, in Giovanni capitolo 20, abbiamo il trionfo. Qui è scritto, Giovanni capitolo 20, verso 28, Tommaso gli rispose, Signore mio e Dio mio. Prima di quello, l'agnello di Dio. Egli è naturalmente tutto in tutti. Egli è il mediatore del nuovo patto. Egli è avvocato. Con il suo proprio sangue, egli è entrato nel luogo santissimo. Tuttavia, egli è e rimane, malgrado tutte le rivelazioni, malgrado tutte le manifestazioni che appartengono al piano di Dio, egli rimane il Signore nostro Dio, accanto al quale non c'è nessun altro. Avete notato di cosa si tratta? Quando abbiamo letto che tutte le cose che sono state trasmesse tramite la predicazione sono state scritte tramite lo Spirito di Dio nei nostri cuori, Dio non indirizza la sua parola alla nostra testa, ma egli parla al nostro cuore. Dio naturalmente non ha detto, io toglierò da voi la testa di pietra e vi darò una testa di carne. No, bensì, figlio mio, figlia mia, dammi il tuo cuore. Con il nostro cuore noi crediamo. Con la nostra testa noi rigettiamo. Nella testa ci sono argomentazioni, ma nel cuore c'è la rivelazione, la fede, l'accesso al nostro Signore e Dio. Dunque, riassumiamo di cosa si tratta adesso. Si tratta che il consiglio di Dio e le verità bibliche vengano predicate in tale maniera come venivano predicate nella Chiesa primitiva. Diciamolo ancora una volta. Ci sono molte chiese cristiane, tuttavia una sola Chiesa di Gesù Cristo, la Chiesa dei primogeniti. E per grazia noi possiamo appartenere ad essa. L'evidenza è proprio qui, perché noi in questo tempo abbiamo prestato ascolto a quello che Dio ha da dirci. E questo l'abbiamo evidenziato molte volte, fratelli e sorelle. Chi non crede ciò che Dio ha detto, a lui non gli può essere rivelato. In questo cuore non può essere scritto tramite lo Spirito. Tuttavia, laddove c'è la fede, laddove la fede è collegata alla parola, là viene la rivelazione. E là lo Spirito di Dio può scriverla nei nostri cuori. Adesso una speciale parola indirizzata a tutti coloro che non hanno ancora fatto un'esperienza di conversione, di rinnovamento e della nuova nascita, che ancora non possono parlare di un giorno nella loro vita dove realmente siano stati chiamati dal Signore, che poi lo hanno invocato dicendogli: Signore, abbi pietà di me, per favore, abbi pietà di me, peccatore. Coloro che ancora non sono usciti dalla via larga per entrare nella via stretta, per entrare per la porta stretta, che non hanno ancora sperimentato la nascita per mezzo dello Spirito. Per favore, oggi sarebbe il miglior giorno, vale a dire oggi, se udite la sua voce. Diciamolo ancora una volta, fratelli e sorelle, soltanto l'amore perfetto entrerà là. E quando è stato manifestato l'amore perfetto di Dio? Sulla croce del Calvario, perché Dio ha così tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Realmente l'unigenito, unigenito significa che da Maria non è venuto nulla. Ogni cosa è venuta da Dio. Come è scritto nel Salmo 22 e in altri passi, tu mi hai posto sul grembo di mia madre. Non c'è stata alcuna sensazione da parte di Maria. Maria era soltanto un vaso, dalla A alla Z, generato dallo Spirito Santo. E nella stessa maniera deve essere con noi, generati per mezzo dello Spirito Santo. E perciò il nostro Signore, in Giovanni 20, verso 17, poteva dire: io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Come la parola fu fatta carne e come Maria ha ascoltato e ricevuto la promessa e l'ha creduta e le ha detto: che mi sia fatto secondo la tua parola. E lo Spirito Santo venne su di lei e venne l'annuncio: il santo che nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio. Allo stesso modo è con noi. La nuova nascita non avviene perché soffia il vento. La nuova nascita ha luogo quando la semenza divina viene posta in noi e quando lo Spirito Santo scende sopra di noi. E quando questa nuova vita divina che è nel seme appare in noi. Il pensiero riguardo all'amore di Dio, questo pensiero, Dio volendo, lo esamineremo domani. L'amore è il frutto dello Spirito Santo. Tutti i doni sono doni. Ma il frutto deve crescere. Il frutto deve crescere. E cosa desideriamo avere di più se non che Dio in ogni ambito raggiunga il suo scopo con ciascuno di noi, realmente in tutti gli ambiti? Mercoledì l'ho ripetuto qui ciò che è accaduto con il fratello Branham quando egli è venuto in Finlandia. All'improvviso disse all'autista della macchina: per favore, fermati qui, è accaduto un incidente. Un ragazzo era stato investito ed era morto sul colpo. 2 anni prima il fratello Branham aveva visto questa scena e quando giunse dove vi era stato questo incidente e gli disse semplicemente: fermati, per favore fermati. Il fratello Moore era con lui, alcuni fratelli erano con lui ed ecco, egli l'aveva pure scritto nella sua Bibbia questa visione. E poi accadde ed egli evidenziò che quando Dio mostra qualcosa in una visione, allora egli sta dietro ciò. Allora deve e accadrà. Ciò fu scritto anche sui giornali. Io voglio semplicemente dire che ciò che Dio ha fatto attraverso il ministero del fratello Branham non è accaduto semplicemente affinché noi ci meravigliamo di questo. No! Noi dobbiamo comprendere che ciò che Dio ha fatto attraverso il messaggero, questo deve accadere attraverso la Chiesa che ha ricevuto il messaggio. Amen. Questo deve accadere di nuovo. Questo appartiene alla restaurazione. Alla restaurazione di tutto quello che Dio aveva promesso. E Dio è un Dio di realtà. Egli è un Dio verace. Dunque, questa sera sarà consacrata allo scopo che tutti quelli che non hanno ancora la certezza di essere diventati figli di Dio, che non hanno ancora la certezza di essere entrati per la porta stretta, che non hanno ancora la certezza di aver lasciato la via larga che conduce alla distruzione, passando nella via stretta che conduce alla vita eterna, che non hanno ancora accettato il sacrificio che ha avuto luogo per loro sulla croce del Calvario. Oggi è il giorno che il Signore ha fatto per noi tutti. E tutti coloro che hanno fatto già la loro esperienza di salvezza con Dio, oggi il Signore ha delle nuove esperienze per noi. Noi possiamo venire a Lui con ogni cosa. E se siamo sinceri, allora quasi tutti hanno dei problemi. Qualcosa nella vita che non è ancora nel modo in cui dovrebbe essere. E poi, specialmente là dove il nemico ha la sua mano nella piaga, e non soltanto nelle malattie naturali come un'appendicite. Non credo che un'appendicite sia causata da un demone, no, è soltanto un piccolo problema. Potrebbero esserci molte cose che sono naturali, molto naturali, ma poi ci sono cose che non sono naturali, che non sono normali, come il cancro, come il tumore e ogni genere di cose, che sono malattie che non possono essere guarite da alcun medico. Con nessuna operazione né medicina possono essere guarite. Perciò è scritto che tutti quelli che erano tormentati da demoni, il Signore li ha liberati. Egli li ha guariti. Egli li ha guariti. Questo realmente dobbiamo prenderlo a cuore per fede. Che Gesù Cristo è lo stesso oggi. Ed egli ha preso così tanto tempo, come nel ministero del fratello Branham, nelle riunioni di preghiera, scendeva nella colonna di fuoco, mostrando e dicendo al fratello Branham che il corpo più ammalato è il corpo di Cristo, la Chiesa di Gesù Cristo. Noi abbiamo bisogno di guarigione, abbiamo bisogno di guarigione nell'interiore e nell'esteriore, nella nostra anima, nel nostro spirito, nel nostro corpo. Crediamo la parola di Dio con tutte le promesse che sono state confermate. Così è scritto in 2 Corinzi, capitolo 1. Perché tutte le promesse di Dio sono sì ed amen in Cristo Gesù. Non soltanto le promesse, ma l'adempimento. E come abbiamo letto qui recentemente, in Colossesi, Dio ha trionfato su tutto il potere di Satana. Su tutto il potere di Satana, sulla malattia, sul peccato. su tutto ciò. Dio ha trionfato in Cristo su ogni cosa. E anche questo lo ripeteremo in ogni riunione. In Ebrei capitolo 10. Ancora un brevissimo tempo. Realmente ancora un brevissimo tempo. Oggi non entreremo nei dettagli, ma ogni volta dobbiamo dire ciò che è scritto in Matteo capitolo 25, verso 10. Quelle che erano pronte entrarono nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Che possiamo dire, Signore? Scrivi nel mio cuore ogni parola. Nella nostra lingua c'è un cantico. Dimmi la storia di Cristo. Scrivila dentro al mio cuore. Ogni parola. Allora diventiamo facitori della parola. Allora crediamo ciò che è stato promesso nella parola. Allora prendiamo Dio in base alla sua parola. Allora cacciamo via ogni dubbio. Allora confidiamo in Dio. E allora sappiamo che Dio si è preso la responsabilità e ci ha dato la promessa tramite il Calvario, che Egli l'avrebbe adempiuta. Scrivi sul mio cuore ogni parola. Paolo scrisse in quel tempo: voi siete una lettera di Cristo, scritta non con inchiostro e carta, ma con lo Spirito del Dio vivente, scritta su tavole che sono cuori di carne. E la parola che è stata scritta nei nostri cuori, tramite lo Spirito di Dio, non sarà mai tolta. Allora lo Spirito Santo ci suggella fino al giorno della redenzione del nostro corpo. Ogni cosa è messa per iscritto nel piano di salvezza. Nessuno ha bisogno di essere scoraggiato. Nessuno ha bisogno di essere triste. Diamo gloria a Dio in fede e stiamo sul terreno della vittoria del Golgota. Ancora una volta il paragone dall'Antico Testamento. Dio scese, egli scrisse su delle tavole di pietra, le diede a Mosè. Mosè distrusse le tavole ai piedi del monte e poi prese il vitello che essi avevano fatto, lo bruciò col fuoco e lo ridusse in cenere. Ma il cuore del popolo era ancora di pietra. E poi venne la promessa: io farò un nuovo patto con voi. Toglierò da voi il vostro cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Vi darò la mia vita. Vi darò il mio spirito per grazia. Ogni cosa è accaduta. Dio l'ha fatto per mezzo della sua grazia. Lasciate che risaltiamo ancora una volta. Il messaggio del tempo della fine è l'ultimo parlare di Dio indirizzato al suo popolo. Il messaggio di Dio consiste nel riportarci al principio. Oggi devo pensare al riguardo. In merito al termine chiesa. Chiesa. La parola chiesa è scritta per la prima volta in Esodo capitolo 12. Dopo la redenzione, tramite il sangue dell'agnello che fu immolato là. E il Signore Dio disse: quando vedrò il sangue, allora passerò oltre. Là il Signore disse a Mosè: di a tutta l'assemblea di Israele, di loro cosa devono fare. Chi era la chiesa? La moltitudine chiamata fuori, che aveva ricevuto prima la promessa di Dio. Dopo 400 anni vi porterò fuori dalla schiavitù. Lì c'era l'adempimento della promessa che Dio aveva fatto. La chiamata fuori. Mosè diede il messaggio e Dio diede la vittoria. Dio divise il mare e il popolo lo attraversò camminando sulla terra asciutta. Lo stesso Dio è il nostro Dio. Anche noi abbiamo la promessa per questo tempo. L'abbiamo ricevuta, l'abbiamo creduta. E quante volte lo diremo? I figli della promessa credono la parola della promessa. Quello che Dio ha detto, essi lo ricevono per fede. È scritto nei loro cuori di carne. Anche questo deve essere detto ancora una volta, fratelli e sorelle. Dio non parla alle nostre teste. Là ci sono argomentazioni. Dio parla ai nostri cuori. E beate colui che comprende le cose che vengono dette. È così che il Signore ha chiesto: avete compreso ciò che vi ho detto? Lo avete compreso? L'ho io compreso? L'abbiamo compreso? Abbiamo compreso la parola rivelata? È stata realmente scritta nei nostri cuori? Per favore, perdonatemi ciò che devo dire adesso. Chi ha la rivelazione di Dio e chi realmente può riconoscere di cosa si tratta nel nostro tempo, questi non andrà più qua e là per ascoltare qua e là. Questi si troverà laddove la parola di Dio viene predicata in verità. E soltanto tramite questo, noi possiamo camminare nella via diritta insieme con il nostro Signore. Ancora una volta, riassumendo, la parola è stata indirizzata a noi, ci è stata rivelata, è stata scritta su tavole di carne nei nostri cuori. Nessuno la può togliere di nuovo. La rivelazione divina è per sempre. E perciò il Signore ha detto: io ti ho scolpita sulle palme delle mie mani e nessuno ti strapperà dalle mie mani. Noi siamo eredità e la proprietà di Dio per l'eternità. Lo scopo del messaggio del tempo della fine, che precede la seconda venuta di Cristo, consiste nella chiamata fuori e nella separazione da tutte le tradizioni, da tutte le falsificazioni, in effetti da ogni cosa, per diventare liberi e per credere una volta per tutte, come dice la Scrittura, ed avere la parola scritta nei nostri cuori di carne. E poi apparterremo alle vergini avvedute e non ci sveglieremo quando sarà troppo tardi, ma ci sveglieremo adesso, adesso, mentre l'ultima chiamata risuona ancora. Svegliatevi, sapendo che è grazia che il Signore ci parla in questa maniera. E lo Spirito di Dio è anche stasera all'opera in mezzo a noi. Dio è realmente presente. Egli ci ha parlato attraverso la sua parola. E come Paolo poteva scrivere e dire in quel tempo, tramite il ministero che egli poteva esercitare per il Signore, è sempre collegato al ministero. Leggiamolo ancora una volta. in 2 Corinzi capitolo 3. Leggiamolo ancora una volta. 2 Corinzi capitolo 3, per favore, lasciate che sia indirizzato a noi tutti, a tutti coloro che ascoltano la parola di Dio in tutto il mondo. 2 Corinzi capitolo 3 verso 3. Per tutti coloro che ascoltano adesso e per coloro che credono, essendo manifesto che voi siete una lettera di Cristo, non la lettera di un profeta né di un messaggero, ma una lettera di Cristo, una lettera di Cristo che è il risultato del nostro ministero, scritta non con inchiostro, non con inchiostro su un pezzo di carta, no, ma con lo Spirito del Dio vivente, e non su tavole di pietra, ma sulle tavole di un cuore di carne. Un compositore ha scritto: dammi un cuore come il tuo, pieno di fede e d'amore. Ditelo nel vostro cuore. Ditelo: caro Signore, fa che questa parola diventi realtà in me e attraverso di me, che io non sia soltanto un ascoltatore, ma che tutte le parole di Dio siano scritte nel mio cuore. Ed anche stasera, per grazia, sono scritte in esso. E tutti coloro che ascoltano la chiamata, non vi vergognate, non vi vergognate. Noi tutti siamo venuti al Signore, noi tutti abbiamo confessato i nostri peccati, noi tutti abbiamo consacrato la nostra vita al Signore. Voglio lasciare la responsabilità a Dio, affinché Egli, per mezzo del suo Spirito, possa operare il ravvedimento in ciascuno di noi, affinché non ci sia alcuna forzatura che venga fatta da qui, che nessun avvertimento né minaccia venga fatta qui, no, ma semplicemente la predicazione del Vangelo di Cristo con amore e l'offerta di grazia fatta con amore. Venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io darò riposo alle anime vostre. Le altre cose, fratelli e sorelle, non possiamo fare altro se non di prendere Dio in base alla sua parola. E come già detto, come il fratello Branham è stato confermato, come ha sperimentato la conferma, come Paolo, come Pietro hanno sperimentato la conferma, così anche noi abbiamo il diritto divino di sperimentare ogni conferma di ogni parola. È scritto in Marco 16, proprio alla fine. Il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Per favore, aspettatelo, aspettatelo per fede, che non ascoltiamo soltanto la parola di Dio, ma che la parola che ascoltiamo la crediamo e la vediamo confermata in mezzo a noi. Oggi è un giorno speciale, un giorno che il Signore ha fatto per noi, per grazia. E oggi molte cose accadranno che sussisteranno per l'eternità. Credete nella potenza del sangue, nella parola e nello spirito. Oggi il Signore ha la sua via in mezzo a noi. Oggi i peccatori possono essere salvati, i prigionieri possono essere liberati e i malati possono essere guariti tramite la potenza di Dio. È realmente un giorno che il Signore ha fatto per noi, per grazia. A Lui sia la gloria, ora e per sempre. E tutti dicano Amen.
Amen.
Amen. Alziamoci in piedi e cantiamo insieme un coro, come facciamo spesso. Cantiamo Sol Abifè. Chi vorrebbe venire qui di fronte, pregheremo adesso per tutti, che sia per il perdono, che sia per la guarigione, che sia per la liberazione, qualsiasi cosa possa essere. Se può fortificare la vostra fede e se vi è di aiuto, per favore sentitevi liberi, potete venire qui di fronte e noi pregheremo insieme. Chi suggerisce un coro che possiamo cantare? Prego. Io lo amo, io lo amo. Cantiamolo ancora una volta in inglese. Cari, venite un po' più vicini. Grazie, grazie. È semplicemente la chiamata del Signore. E noi lo abbiamo risaltato, lo abbiamo risaltato. Un giorno ci sarà l'ultima riunione, l'ultima chiamata risuonerà. Un giorno la porta della grazia sarà chiusa e il Signore, lo sposo, ritornerà per portare la Chiesa redenta con sé nella gloria. Non vi vergognate, è ancora il tempo della grazia. Possiamo ancora venire, possiamo ancora dire: caro Signore, perdona ogni cosa, perdona ogni cosa. Sii misericordioso verso di me. E come il profeta Isaia ha scritto nell'incarico di Dio, probabilmente nel capitolo 1, Isaia capitolo 1, abbiamo già l'annuncio di ciò che sarebbe accaduto quando il Redentore sarebbe venuto. Qui siamo chiamati a venire. Isaia, capitolo 1, verso 18. Venite quindi e discutiamo assieme, dice l'Eterno. anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Questo è l'annuncio già nell'Antico Testamento. Ciò che sarebbe accaduto attraverso il Calvario. E poi il verso 19, qui si parla dell'ubbidienza. Se siete disposti a ubbidire, mangerete le cose migliori del paese. E poi una parola indirizzata a tutti coloro che rigettano e che rifiutano. Verso 20, ma se rifiutate e vi ribellate, sarete divorati dalla spada, perché la bocca dell'Eterno ha parlato. Sopra vi è l'invito a venire, come ha detto il Signore: venite a me, non ad un evangelista né ad un profeta. Il Signore dice: venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, venite a me. Così dice il Signore. E il così dice il Signore. E voi siete venuti. Noi possiamo stare su questo così dice il Signore. E possiamo sapere che ciò che gli dice qui è vero. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno bianchi come neve. Lavati nel sangue dell'agnello. Resi puri. Ancora una volta l'enfasi. Se siete disposti a ubbidire. Fede e ubbidienza vanno insieme. E poi? Ma se rifiutate e vi ribellate, voi siete venuti. Non avete rifiutato. In voi non c'è opposizione. In voi c'è un accordo. Voi siete venuti al Signore, fratelli e sorelle. Pregheremo tutti adesso, realmente tutti. Pregheremo insieme. E per favore, permettetemi di dire questo qui. Se è scritto in Gioele capitolo 3 e in Romani capitolo 10 e in Atti degli Apostoli capitolo 2, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Nessuno può essere salvato con una bocca chiusa. È impossibile. Ognuno deve aprire la sua bocca. Ognuno deve lasciare che il suo cuore parli. Il cuore ha bisogno di una bocca. E oggi il cuore parlerà e la bocca sarà aperta. E come è scritto, chiunque avrà invocato il nome del Signore, ditelo semplicemente: Signore, abbi pietà di me, peccatore, ricevimi. Oggi noi tutti pregheremo. Pregheremo secondo il nostro cuore. E poi pregheremo insieme. Prima il fratello Smith pregherà con noi, noi tutti pregheremo e poi pregherò anch'io. Grande Dio, tu hai ascoltato tutte le parole. Signore, tu vedi tutti i nostri bisogni. Tutti coloro che sono venuti, Signore, che hanno ubbidito alla tua chiamata, Signore, noi ti chiediamo, apri i nostri cuori, apri la nostra bocca a ciascuno di noi, affinché possiamo invocarti, dandoti l'onore e la lode, perché tu sei colui che salva, tu sei colui che guarisci, tu sei colui che ci liberi, tu sei tutto in tutti. Sii misericordioso e manifesta la tua grazia e la tua potenza. Amen. caro Signore, ti ringrazio dal profondo del mio cuore per la tua santa parola, per il tempo della grazia in cui viviamo, che tu ancora chiami, che le persone ancora vengono e sperimentano la tua grazia e il perdono. Benedici in tutta l'Africa, benedici su tutta la terra, chiama, guarisci, libera, guarisci e benedici. Ogni cosa la mettiamo dinanzi a te e ti ringraziamo per questa sera. Alleluia, alleluia. Lode, onore, gloria. Lode, onore, gloria siano a te. Come il nostro Signore ha detto, come ha detto il nostro Signore, nel suo nome si sarebbe predicato la remissione peccati a tutte le genti. E tutti quelli che credono ricevono il perdono. Dio l'ha detto. Ciò appartiene alla predicazione del Vangelo. È così che il Signore ha detto subito dopo la sua resurrezione: a chi perdonerete i peccati saranno perdonati. Con questo non si intendeva dire che qualcuno si alza e perdona i peccati. No, la remissione viene predicata a tutti coloro che credono. Tutti coloro che credono la predicazione, a loro si può dire, tramite l'incarico di Dio, si può dire a voi tutti che credete stasera: i vostri peccati sono perdonati nel suo nome, tramite la potenza del sangue versato. Alleluia! Alleluia!
Alleluia!
Alleluia!
Alleluia!
Dio non proferisce parole vuote. Se c'è qualcuno che non comprende ciò che viene detto, c'è il fratello Arben in mezzo a noi. Noi ringraziamo il Signore per la sua fedeltà, ma realmente ci piacerebbe che tutti comprendessero nella propria lingua e tutti coloro che ascoltano possano credere e possano sperimentare ogni cosa personalmente. Diciamolo ancora una volta: la remissione, il perdono deve essere predicato e tutti coloro che credono la predicazione con tutto il loro cuore, a loro può essere detto: voi che credete, i vostri peccati sono perdonati. Così è scritto in Marco 16. Chi non avrà creduto sarà condannato. Chi crede sarà salvato. Così la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Dio. Possa questo essere il giorno che il Signore ha fatto. Ed ora auguriamo ancora una volta a tutti i nostri fratelli in tutto il mondo, in ogni popolo e lingua, ovunque possano essere radunati, auguriamo loro la benedizione di Dio con tutto il nostro cuore. La Chiesa sposa viene da ogni popolo, lingua e nazione, da ogni tribù. È così che Dio ha promesso ad Abramo, ed è così che accade per grazia adesso nel nostro tempo. Anche questo lasciate che sia detto. Così certo come il nostro Signore ha detto in Matteo 24, tutto ciò che viene elencato, il Vangelo del Regno di Dio sarebbe stato predicato come testimonianza a tutte le nazioni. Questo non era mai stato possibile come è diventato possibile adesso. Non era mai accaduto come accade adesso. Questo è il tempo, questo è il giorno che il Signore ha fatto per noi. Cantiamo, questo è il giorno. Andiamo, oh, io voglio vederlo. E tutti dicano alleluia. E tutti dicano lode a Dio. Alleluia. Che giorno. Che giorno che il Signore ha fatto. Nella semplicità la sua parola è stata predicata. Noi l'abbiamo creduta e l'abbiamo sperimentata come egli ha promesso. Per favore, guardate indietro a questo giorno, dite: caro Signore, quella sera, quel giorno, io ho consacrato la mia vita a te, è tua per il tempo e l'eternità. Tutti quelli che vengono a me, il Signore stesso l'ha detto, io non lo caccerò fuori, nessuno. Tutti quelli che vengono a Lui, Egli li riceve, tutti. Venite come siete, e noi siamo venuti come siamo. Come abbiamo letto, anche se i peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Voi avete udito la chiamata e avete ubbidito. Possa il Signore Dio, con la sua benedizione, rimanere su ciascuno di noi. E ora pregheremo di nuovo per tutti e per tutti coloro che non hanno potuto essere qui stasera. Caro Signore, Tu conosci i bisogni, le afflizioni nella vita personale, nella vita matrimoniale, nella vita familiare. Caro Signore, Tu sai quante afflizioni ci sono, ma più grande delle afflizioni c'è colui che è il nostro aiuto. Tu sei Dio e noi Ti ringraziamo per questo. benedici tutti, sia in Sud America, nel Congo, ovunque possono essere radunati. Questo è il giorno della salvezza. Caro Signore, conferma la Tua parola in mezzo a noi e in ogni popolo e lingua, in mezzo al Tuo popolo. A Te sia la gloria e l'adorazione. Per ogni cosa Ti ringraziamo nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. Cantiamo Alleluia, sì lodato. E tutti dicano ancora una volta Amen. La grazia del Signore sia con voi. Ci vediamo domani.